Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
cari fratelli e sorelle nel Signore, con tutto il cuore diamo a tutti un caloroso benvenuto nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo, anche a tutti quelli che sono collegati in tutto il mondo diamo un caloroso saluto e benvenuto. È una grazia potente che ci sia ancora permesso di venire in questo luogo, la Volkhaus di Zurigo, da dove il fratello Frank ha predicato il glorioso messaggio di salvezza per oltre 50 anni. Chi avrebbe pensato nel 1933, più di 90 anni fa, che il ritorno del Signore sarebbe stato così lungo, da quando Dio diede al fratello Branham l'incarico di portare un messaggio che avrebbe preceduto la sua seconda venuta. Tuttavia Dio non commette errori, ha solo buone intenzioni con noi, non vuole che si perda nessuno che era destinato a essere sua proprietà da prima della fondazione del mondo. Ma una cosa sappiamo è che la sua venuta è molto, molto, molto vicina. Siamo quindi riuniti qui oggi nel nome di Gesù per lasciarci preparare, che il Signore conceda a tutti noi di essere fra le vergini avvedute che ricevono la manna nascosta, in modo da ricevere la porzione completa per grazia ed essere pronti ad entrare nella cena delle nozze all'ultimo squillo di tromba. Abbiamo tutti noi bisogno di pazienza. Prima della preghiera voglio leggere una parola da Giacomo. Giacomo 5, leggo i versetti da 7 a 11. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Fino a qui questa preziosa e santa parola. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. E anche sta scritto: ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Per preservare, per essere fermi, che il Signore ci dia tutto questo in questi ultimi giorni. Vogliamo pregare e a questo ci alziamo. Signore Dio Onnipotente, con tutto il cuore ti ringraziamo per il privilegio e l'opportunità di essere qui anche questo pomeriggio per ascoltare il Vangelo del Signore Gesù risorto. Oh Dio, tutti quelli che sono oggi presenti e ascoltano hanno bisogno del tuo aiuto. Grazie, Signore, che secondo la tua promessa tu sei presente. Ti chiediamo, Dio, di esaudire le nostre richieste e di realizzare i desideri del nostro cuore. Signore, affidiamo a te questo culto, questo pomeriggio. Che la tua volontà possa adempiersi e innaffia la parola piantata con il tuo Spirito Santo affinché ne esca molto frutto per la tua gloria. Oh Dio, abbiamo letto: la fine di tutte le cose è vicina. Vogliamo fino al tuo ritorno rimanere saldi e perseverare. Fortifica i nostri cuori, falli saldi, conferma la tua parola in mezzo a noi e compi segni e prodigi affinché possiamo sperimentare la tua potente mano. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Si è ringraziato il Signore. Da tutti i popoli, lingue e nazioni il Signore chiama il suo popolo. Non so esattamente se il fratello abbia pregato in Punjabi o in Urdu. Ci sono tante lingue e si cerca almeno di distinguerle l'una dall'altra. Quando sono nella nazione posso farlo in una certa misura, così più o meno so dove sono e posso un pochettino tentare di capire quello che è. Che bello che possiamo ancora riunirci, ascoltare la parola di Dio pura e chiara, senza che aggiungiamo nulla, senza che togliamo nulla, senza interpretare nulla, non facciamo nulla da soli, ma veniamo affinché Dio possa operare attraverso la sua parola, attraverso il suo sangue e attraverso il suo spirito. Che grazia! Tanti in questo tempo vorrebbero tanto aiutare Dio, aiutare, affrettare le cose di Dio, perché sono caduti in impazienza, ma la Scrittura ci insegna questa parola in particolare quando si parla degli ultimi giorni. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Così è scritto in Ebrei. E Giacomo scrive nel capitolo 5 che dovremmo prendere a modello la pazienza e la perseveranza di Giobbe. Aspettiamo la pioggia di primavera e la pioggia d'autunno. Stiamo aspettando l'insegnamento e l'abbiamo ricevuto. Stiamo aspettando l'ultima pioggia che farà crescere il seme che è stato seminato e noi vogliamo solo che la volontà di Dio venga fatta e che Lui possa operare in tutti noi per grazia ciò affinché possiamo sussistere davanti a Lui. Vogliamo renderci conto una volta per tutta che nessun uomo può presentarsi e sussistere davanti a Dio con le proprie opere. Solo coloro che hanno accettato loro l'opera di grazia e di redenzione di Dio in Gesù Cristo, nostro Signore, come valida e legalmente vincolante per la loro vita, avranno la possibilità di sussistere davanti al Signore, che ci possa fare silenziosi anche in quest'ora, questa mattina, come abbiamo cantato e come è scritto in Isaia capitolo 3 dal versetto 15, poiché così aveva detto il Signore, Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Fino a qui questa preziosa parola, poi è scritto qui, ma voi non avete voluto. Questo non dovrebbe applicarsi a noi, per questo non volevo leggerlo. Penso che siamo qui perché vogliamo. Vedi, Signore, Tu lo sai, vogliamo camminare solo secondo il Tuo Spirito e sappiamo che la guida dello Spirito di Dio sarà sempre nei limiti della parola di Dio. Ci sono tanti detti pii, ne ho sentito uno qualche giorno fa, una cara sorella al telefono mi ha detto, ho letto tante prediche che sono state tradotte, ma d'ora in poi voglio solo seguire la guida dello Spirito. Naturalmente io ho chiesto, cosa vuoi dire con questo? Non l'hai fatto ancora? E disse, è diventato tutto troppo per me, voglio solo leggere la Bibbia e lasciare che lo Spirito di Dio mi istruisca. Quanto suonano belle queste parole e quanto sono lontane dalla realtà divina. Non ha forse Dio mandato i Suoi servi e i Suoi profeti in ogni tempo? Lo Spirito di Dio non li ha forse illuminati, ispirati e parlato attraverso di loro? La guida dello Spirito non ci porta a destra e a sinistra di ciò che Dio sta facendo, ma ci conduce in ciò che Dio fa dentro di questo. Non c'è niente di peggio che ingannare se stessi con detti e presunzione pietistiche. Dio ha sempre avuto persone a cui poteva ungere le labbra, che poteva illuminare, che poteva mandare, che poteva usare per rivelare la sua parola e far conoscere la sua volontà. Sapete bene che a questo posto non, non facciamo culto a nessun uomo, vogliamo essere lontano da questo come l'est lo è dall'ovest. Ma una cosa diciamo molto chiara, non oseremmo andare oltre a ciò che Dio ha promesso per i nostri giorni e ciò che ha fatto in questi giorni e continua a fare. Ci sono molti e non vogliamo giudicare nessuno di loro, ma vogliamo avere un equilibrio e riconoscere il ministero di un Paolo e di un Pietro e di un Giacomo e di un Giovanni e di tutti coloro che sono stati mandati da Dio. E non escludiamo il fratello Branham da questo, ma lo includiamo. Era un uomo mandato da Dio con un messaggio di Dio che era già contenuto nella parola di Dio, ma era nascosto, è stato rivelato e comunicato al popolo di Dio. Noi non ci vergogniamo di questo, anzi ne siamo molto riconoscenti. Ma noi non glorifichiamo nessun vaso, ma diamo gloria a colui che forma tutti i vasi, che li riempie e che parla attraverso di essi. Cosa sarebbe il vaso più bello se non fosse mai stato usato, se fosse rimasto vuoto? Una canzone dice: solo vasi, santo maestro, ma ripieni della tua forza. Dio ha dei vasi che può riempire, che può usare, che può benedire, che può li può stabilire di benedizione per altri. Nella parola del profeta Geremia che abbiamo letto è scritto in modo meraviglioso: tu sei Dio grande e potente, il cui nome è Signore degli eserciti. Tu sei grande in pensiere, potente in opere. Hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai fatto nel paese d'Egitto, in Israele, fra gli altri uomini, fino a questo giorno, miracoli e prodigi. Ti sei acquistato un nome quale esso è oggi. Cari, qui vediamo che Dio non ha operato solo una volta, ma il profeta dice fino al giorno d'oggi. E questo ho nel cuore, che possiamo dire secondo verità fino a questo giorno, che questo giorno possa essere per la gloria di Dio, che questo giorno nella tua e nella mia vita possa contare per l'eternità. Fino al giorno d'oggi, che ogni giorno sia un giorno in cui Dio possa fare grandi cose nella vita del suo popolo. Grande in pensiere, potente in opere, hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini. Anche oggi, in questo giorno, Dio ci guarda dall'alto, ci vede, ci conosce, sa cosa intendiamo, tutto è svelato davanti a Lui, tutto è aperto davanti a Lui. Da un lato potremmo essere spaventati, d'altra parte possiamo avere nuovo coraggio e sapere che Dio si prende cura di noi. Dio si prende cura di noi perché ha pagato un prezzo altissimo in Gesù Cristo, nostro Signore. Non il sangue degli animali, ma il sangue dell'agnello di Dio è fluito. E il nostro Signore è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue santo, e il sangue è ancora oggi sul trono della grazia. Sappiamo che alcuni insegnano che il sangue non è più sul trono della grazia. Cari, se fosse così, non avremmo più bisogno di essere qui e analizzare la parola o per pregare. Le nostre preghiere raggiungono Dio solo finché il sangue della riconciliazione parla per noi, finché il Signore può essere il nostro intercessore presso il Padre. Quando il tempo della grazia sarà finito, il trono della grazia si trasformerà nel trono del giudizio, e allora i giudizi di Dio cadranno su questa terra. Noi ci allontaniamo consapevolmente da ogni speculazione e da ogni interpretazione della parola e crediamo a ciò che dicono le sacre scritture. Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Un'altra telefonata con un fratello un altro paese europeo mi ha rattristato. Sapete che ci sono persone che amano con tutto il cuore i fratelli, con l'amore di Dio, e quando poi si deve sentire da amici particolari, speciali, sì, Cristo è già qui come parola rivelata. Cari tutti, non vogliamo entrare in tutti questi dettagli, non vale la pena di perdere tempo in questo, ma il dolore è così grande che per essere completamente ignorato. Non abbiamo letto che il Signore apparve anche a Saulo nella colonna di fuoco e anche lui, a lui rivelò tutto, e che gli poté dire: potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Ma questo, il Signore era ancora nella gloria, ma poteva temporaneamente rivelarsi sulla terra, e nonostante la parola rivelata non si parlava del ritorno del Signore. Ma Paolo scrive alla Chiesa, ai Tessalonicesi: nessuno vi metta in ansia come se il giorno del Signore fosse già venuto, sia che si tratti di una rivelazione o di una lettera, qualunque essa sia. Invece dice loro come avverrà e quali cose devono essere realizzate prima. Se abbiamo motivo di ringraziare Dio per qualcosa, innanzitutto che ci ha mantenuti chiari nella mente, secondo che ci ha conservati nella sua grazia, terzo che ci ha conservato nelle sue parole, e nella fede, oso dire, lo farà fino alla fine. Alla fine deve esserci una Chiesa sposa che si trova nella sua parola e che si trova nella parola di Dio. Non ci siamo resi conto che all'inizio era la parola, ma poi è arrivato il nemico e ha preso questa parola e l'ha interpretata un po', e non era più la parola originale, ma l'interpretazione. In questa interpretazione c'era la morte, il pungiglione della morte era in essa, e poi ne seguì la trasgressione, con essa la morte spirituale, poi anche la morte fisica, la separazione di Dio. Se tutte le interpretazioni non fossero, non porterebbero la morte spirituale, la separazione di Dio, non avremmo bisogno di perdere tempo con questo. Allora potremmo lasciare che tutto vada avanti. Ma bisogna prendere sul serio le scritture e considerare le vie di Dio fin dall'inizio. E c'è una predica che il fratello Branham desiderava ardentemente predicare, col titolo Il sentiero del serpente. E poi, se torniamo al giardino dell'Eden, vediamo come il nemico sia venuto nel serpente, è stato in grado di avere una bella conversazione per allontanare i primi esseri umani, prima Eva e poi attraverso Eva Adamo, dalla parola di Dio. E questa è stata la sua strategia fin dall'inizio e lo sarà fino alla fine. Dio non ci ha rivelato la sua parola perché ci fermassimo da qualche parte ad ascoltare interpretazioni, ma perché ricevessimo la parola in purezza e santità e aspettassimo che al Signore piacesse rivelarla e realizzarla. La parola, vogliamo continuare a leggere in Colossesi 1 come seguito a ciò che abbiamo analizzato ieri sera dal versetto 14. In Lui abbiamo la redenzione nel suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Non è meraviglioso? Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, è scritto: la luce era appena venuta nel mondo e il mondo è stato creato per mezzo di Lui, ma non lo ha riconosciuto. Quanto possiamo essere felici e grati di poter seguire le orme delle rivelazioni divine fin dall'inizio. Dio è spirito, ma si è rivelato in forma visibile nel corpo spirituale come Logos, come Yahweh nell'Antico Testamento. Nel Nuovo lo conosciamo come Gesù, come Signore, come Figlio. Dio non si è moltiplicato, ma si è solo rivelato in vari modi, manifestato in vari modi per poter realizzare il suo grande piano di salvezza. Questo ci potrebbe far cadere con la faccia a terra se riflettiamo che Dio ha trovato modi e mezzi per realizzare il suo piano eterno, nonostante l'interruzione causata all'inizio. Che bello che sappiamo Dio è un Dio eterno, il suo regno è un regno eterno. Il suo piano e quello che Lui vuole fare è un piano eterno. L'interruzione temporale non può mettere in discussione la maestà di Dio. I fallimenti umani possono resistere alla potenza di Dio? No, Dio ha tenuto conto di tutto. Qualcuno mi ha chiesto, sì, perché doveva andare tutto così? Non mi piace affatto la parola perché. Mi piacerebbe che non ci sarebbe questa parola, perché chi può rispondere a questo? Il fratello Branham disse, in Dio c'erano diversi attributi, il suo amore era lì e voleva che si conoscesse, era salvatore, redentore, guaritore, ma tutte questi attributi non si sarebbero potute rivelare se non si fosse perso qualcosa e così via. Sapete tutte queste spiegazioni. Dio opera tutto secondo la sua volontà, del suo scopo. Tutto ciò che possiamo fare è lasciarci trascinare da questa volontà e da questo scopo divino. Rimanere sobri e credere alla parola di Dio dal profondo del cuore. E anche questo lo diciamo una volta per tutte, crediamo che tutto ciò che il fratello Branham ha detto sia stato tratto dalla Bibbia e ci riconduce alla Bibbia. Non ci sono due cose, ce n'è solo una cosa di Dio, e sono rimasto molto sorpreso nel rendermi conto che le persone che pensano di essere così spiritualmente al di sopra di tutto, improvvisamente si vede che pensano in modo ancora meno umano. Probabilmente c'è un detto del fratello Branham in cui parla del raccolto e conta i mesi della raccolta e dice il raccolto viene effettuato a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e così via, oppure a luglio. E allora i fratelli si sentono subito spirituali e hanno preso queste parole e dicono, vedete, il profeta ha detto che sarebbe stato a luglio, non a gennaio, non a marzo, non a aprile, qui il profeta l'ha detto. Oh, questo ci fa alzare il cappello anche se non ce l'abbiamo messo, non mancano le parole, allora con una santa rabbia si potrebbe colpire e dire, gente, siete accecati, non stiamo giudicando, ma lo diciamo solo perché tanta distretta è causata dal tentativo di prendere i detti del fratello Branham e di spiritualizzarli, di interpretarli. Ringraziamo ancora una volta Dio, non lo diciamo per presunzione, ma per gratitudine interiore, che non dobbiamo interpretare nulla, ma aspettare che arrivi la mietitura, che arrivi la mietitrebbia, il cui fratello Branham ha parlato in modo particolarmente chiaro nelle prediche del 1965, che la mietitura venga fatta in modo completo. Ancora fuori, almeno ne sono convinto, questo deve ancora avvenire. Anche qui in Colossesi 1 versetti 18 si legge, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Sì, è il capo della Chiesa. Nel capitolo 1 di Corinti c'è scritto: Dio è il capo di Cristo, Cristo è il capo della Chiesa, e continua così. Ma la domanda è: abbiamo dato al Signore il suo posto come capo? Di fronte a un simile passo biblico ci si dovrebbe quasi alzare in piedi e dire: Signore, abbiamo dato il primo posto a te come capo del tuo corpo, abbiamo dato il primo posto a te come sposo della nostra anima, abbiamo dato il primo posto a te che ci hai comprato così a caro prezzo, ti abbiamo riconosciuto come il nostro capo, sei tu a comandare su di noi, puoi disporre di noi, di tutto ciò che siamo e abbiamo. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Cari, vogliamo dirlo, tutti coloro che appartengono veramente al corpo di Cristo e sono stati battezzati in questo corpo dallo Spirito si saranno sottomessi a Cristo come capo, e tutti gli altri andranno per le loro vie. Allora anche l'ordine biblico della Chiesa sarà ristabilito. Allora vedremo i ministeri manifestarsi nella Chiesa di Gesù Cristo, quando Lui come capo potrà disporre di ogni membro, quando tutti si sottometteranno a Lui e formeranno il suo corpo, la sua Chiesa, come dice qui in questa parola. Egli doveva avere la precedenza in tutte le cose, doveva avere il primo posto. Quando ce l'ha, a volte lo diciamo in parole, ma come è nella realtà? Qui si parla di riconciliazione, è nel versetto 19. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Una riconciliazione completa è avvenuta attraverso la croce del Golgota. Caro cuore, lascia che ti sia detto da parte di Dio. È arrivato il momento in cui non solo ascoltiamo tutte queste cose, ma dobbiamo crederle e sperimentarle. Non veniamo in chiesa per essere informati sulle promesse di Dio. Veniamo al culto affinché le promesse fatte si realizzino attraverso di noi. Sappiamo cosa è scritto nella parola di Dio. Non siamo novelli nel regno di Dio, ma finora sembra che ci stiamo o veniamo insieme e mettiamo tutta l'attenzione all'ascoltare la parola di Dio e le promesse di Dio, e poi pensiamo, beh, è bello, e pensiamo che sia tutto qui. No, questa è la prima parte, a questo appartiene la seconda parte, ossia che Dio può realizzare in te e in me la parola che ascoltiamo sul posto. Solo allora ha compiuto ciò per cui l'ha mandata. altrimenti possiamo ascoltare per tutta la nostra vita e non entrare in possesso di ciò che Dio ci ha promesso. Allora i perduti restano perduti e tutto il resto rimane uguale come prima. Ma se riusciamo a credere che veniamo al culto non per ascoltare e ascoltare ancora e ancora, anche questo, ma non solo per ascoltare, ma per sperimentare Dio, che la fede viene dalla predicazione, che la fede può prendere Dio in parola e che non c'è, ne andiamo senza aver compiuto nulla, ma permettiamo a Dio di confermare la sua parola e che non torni a vuoto, ma di compiere ciò per cui l'ha mandata. Nel versetto 21 c'è qualcosa di meraviglioso scritto. Anche voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Cari, anche qui ci sono pensieri preziosi che vengono detti. Il nostro Signore, come figlio di Dio, si è rivelato nella carne, venne in un corpo come il nostro, fu circonciso l'ottavo giorno secondo la legge e fu trovato come umano, non ci guardava dall'alto per condannarci ulteriormente, venuto, si è umiliato, assunto la forma di servo per pagare il prezzo per noi al nostro posto e prendere il nostro posto, in modo che potessimo essere riscattati da questo involucro deperibile di carne e poi tornare al corpo spirituale a cui l'uomo appartiene fin dall'inizio, quando è stato formato a immagine di Dio. Chiunque può rendersene conto da Genesi 1 e Genesi 2. In Genesi 1:27 è scritto: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Poi in Genesi 2 dal versetto 7 è scritto: Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. In Genesi 1 Dio non era fatto di terra, Dio era nel corpo spirituale, così fu creato Adamo. E poi Eva era dentro Adamo, e poi Adamo fu rivestito di carne, e da lui fu tratta Eva. Che immagine meravigliosa! Paolo dice in Efesini 5, dico questo riguardo a Cristo alla Chiesa. La Chiesa era in Cristo, ma è stato solo quando è venuto nella carne che la sposa è stata presa da lui, e ciò è avvenuto sulla croce del Golgota. Carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Quanto è grande Dio, quanto è meraviglioso il suo consiglio, quanto sono meravigliose le sue vie con il suo popolo. quanto a volte si leggono le dichiarazioni dei teologi o ci si viene un dolore nel cuore, non hanno capito che non si tratta di spiegare intellettualmente le vie e le rivelazioni di Dio, ma del fatto che Dio ha voluto e realizza il proprio consiglio, il proprio piano. E così è scritto: ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé senza difetto e irreprensibili. Questa parola corrisponde a ciò che è scritto in Romani 8, versetto 28. Si possono leggere tutti questi versetti e poi arriviamo a questo: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Dio è colui che li giustifica. L'opera di Dio è un'opera perfetta, nessuno deve aggiungere nulla a questo. Egli ci ha riconciliati e ha spiato i nostri peccati, ci ha perdonato, ci ha dato la grazia, allo stesso tempo ci ha presentati come santi irreprensibili davanti a Lui. Chi può afferrarlo? Quanto guardiamo a noi stessi, quanti fallimenti, quante distrette, quanta sofferenza, quanta miseria. Poi ascoltiamo la parola di Dio. Quindi d'ora in poi non conosciamo più nessuno secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Non guardiamo più a ciò che Satana, gli uomini, noi abbiamo fatto. Guardiamo a ciò che Dio ha fatto per noi e a noi in Cristo. E nella fede possiamo vederci nella moltitudine, nella schiera vestita di bianco, come i graziati, come gli eletti, come coloro che il Signore ha destinati a vedere il suo volto nella gloria. Ci vediamo già lì. È importante che queste parole diventino realtà nella nostra vita. E la fede, così vediamo, c'è bisogno sempre della fede. Qui è scritto: se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Quindi non una speranza che è appoggiata su fondamenti mobili, dipendente da questo o da quello, ma indipendente da tutto. Dio ha maestosamente compiuto l'opera di redenzione e ha portato a compimento la sua Chiesa, e noi vedremo il volto del Signore. Abbiamo una speranza giustificata a cui ci aggrappiamo nella fede che è legata al Vangelo di Gesù Cristo, non in un sentimento non dipendente dalle circostanze, ma è una cosa solida come una roccia. E nella lettera agli Ebrei leggiamo che abbiamo un'ancora che va, abbiamo un'ancora che va dietro la cortina. Che cosa c'era dietro la cortina? Il seggio della grazia, c'era l'arca del patto dove il sommo sacerdote si recava una volta all'anno per spiare per sé e per il popolo. Il velo fu squarciato in due, e Gesù Cristo, il sommo sacerdote, entrò una volta per tutte nel santuario celeste con il sangue santo. E se leggiamo nell'Apocalisse, vidi e ho visto l'arca del patto aperta. Oh cari, cosa ci ha dato Dio attraverso la rivelazione profetica della Sua parola e della Sua volontà in questo tempo? Non siamo più nel cortile, abbiamo riconosciuto la grazia e il Signore ci ha portato nel luogo santissimo. Sappiamo cosa c'era nel cortile, sappiamo cosa era stato fatto nel santuario. Sì, c'era il candelabro, c'erano i panni di presentazione disposti, c'era molto da fare, ma solo uno parlava nel luogo santissimo ed era Dio. Lì c'erano i cherubini che si toccavano l'un l'altro con le ali sopra la sedia della grazia. Poi Dio parlava lì, Dio rispondeva, non ci sono state argomentazioni, non è stato presentato nulla, solo il sangue dell'espiazione, l'espiazione, e Dio dava la risposta al sommo sacerdote e poi usciva e la portava al popolo. Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote, si è sacrificato a Dio, nel suo sangue c'è la riconciliazione e la redenzione. Ed è risorto dai morti e ci ha portato la risposta divina. Voi siete redenti, siete giustificati, la vostra colpa è perdonata. Il mio sangue è scorso per voi, è stato sparso per voi, siete liberi. Siete graziati, abbiamo ricevuto la risposta divina attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Poi qui è scritto, voglio leggerlo di nuovo, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Questo Vangelo è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo di cui Paolo sono diventato servitore. Lo sappiamo e lo abbiamo già detto prima. Dio ha mandato i suoi servitori in ogni tempo e su cosa si sono concentrati, in cosa erano impegnati, non con un programma proprio, ma stabilito da Dio, posto al centro del programma di Dio. Essi stessi hanno partecipato a ciò che Dio ha fatto, così come tutti coloro che hanno ascoltato la parola, cioè la parola di Dio dalla loro bocca. Chi di noi può capire che perfino i profeti dell'Antico Testamento erano chiamati figli di Dio, addirittura dei, non idoli inanimati o uomini con cui si sarebbe praticata l'idolatria, ma dei. E la cosa bella è che l'ha detto il Signore stesso, è scritto lì, così ha parlato il Signore, voi siete dei. Che cos'era? Qualcosa di divino è entrato nella loro vita. La parola di Dio era entrata nella loro anima, sono stati divinizzati, hanno ricevuto una partecipazione alla natura divina, hanno creduto alla parola che è stata loro rivolta, ed è per questo che il Signore ha potuto dire: voi siete tutti dei figli dell'Altissimo, già nell'Antico Testamento. Oh, alleluia, sia lodato il nostro Dio. E vediamo il ponte fra l'Antico e il Nuovo Testamento, e Gesù fa riferimento alla parola dell'Antico Testamento. In Giovanni 10 è scritto: come potete condannarmi quando ho detto di essere il figlio di Dio, mentre è stato detto a quelli di un tempo ai quali è giunta la parola di Dio: voi tutti siete dei figli dell'Altissimo. Non si è visto in loro. Sappiamo cosa dice Ebrei 11 a proposito di questi eroi della fede, di quante difficoltà hanno dovuto affrontare, di quante prese e quanto schernimento, incomprensione, accusa hanno dovuto subire. Sono andati in pelli di pecora, alcuni hanno vissuto in grotte, non hanno più avuto una casa sotto le difficoltà. Il mondo non era degno di loro perché portavano il seme divino della parola per tutti i figli di Dio che dovevano venire alla fede in Gesù Cristo nostro Signore. E poi vediamo che alcuni sono stati assassinati, uccisi, segati e così via. All'esterno non si poteva vedere o riconoscere la loro condizione divina, ma all'interno portavano la parola di Dio nel cuore, e per questo sono diventati partecipi della natura divina. Alleluia, sia lodato il nostro Dio. Caro cuore, ci sono state date le promesse più grandi e preziose per poter essere partecipi della natura divina. Così è scritto nella parola di Dio in 2 Pietro capitolo 1. Le promesse non ci sono state date perché le interpretassimo e ne parlassimo fino a parlarne a non poter più credere, ma perché potessimo partecipare alla natura divina. Che cos'era? Perché i profeti hanno ricevuto partecipazione alla natura divina? Perché hanno portato le promesse di Dio sulle loro labbra e le hanno credute nei loro cuori. Ora noi ascoltiamo le parole di Dio, partecipiamo a tutto ciò che Dio ha detto, lo prendiamo in noi e riceviamo una piena partecipazione alla natura divina, perché abbiamo ricevuto le promesse per fede, le abbiamo credute. Non solo, dobbiamo sperimentare la loro realizzazione. Lo vediamo sempre e di nuovo. Simone aveva la promessa di vedere il Messia prima di morire, e quando il tempo fu compiuto fu condotto dallo Spirito nel Tempio e lì prese tra le braccia il risultato della promessa divina e disse: ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Cosa è scritto di Maria? Beata te che hai creduto, perché quello che hai creduto accadrà. Voi conoscete la storia. All'inizio era la parola della promessa, e poi c'era qualcuno a cui era realizzata la parola della promessa, e poi la parola si fece carne e Cristo nacque. Amati, le promesse di Dio esistono prima come parola, inizialmente come parola della promessa, e poi Dio cerca persone in cui mettere questa parola della promessa. E nella misura in cui siamo tra coloro in cui può essere riposta la parola della promessa divina per questi giorni. Saremo fra coloro in cui la parola di Dio diventerà una realtà divina per questo tempo. Alleluia, lodo al nostro Dio, queste sono le vie di Dio fino ad oggi. Per tornare all'inizio, alla fine, Signore, ti ringraziamo per ciò che hai fatto per Israele e per noi fino ad oggi. E per metterlo anche nel Nuovo Testamento, per parlare col Nuovo Testamento, Signore, ti ringraziamo per quello che hai fatto sul Golgota, per quello che hai fatto nei primi cristiani, per tutti questi quasi 2000 anni. Ti ringraziamo per ciò che hai fatto nella nostra generazione, ma ti ringraziamo anche per ciò che hai fatto per noi, fra noi e in noi fino ad oggi. Alleluia. O lode al Dio vivente. Immaginate cosa ci accadrebbe se mettessimo Dio nel passato e dovessimo uscire a mani vuote nel presente. No, il nostro Dio non è così. Lui rafforza la nostra fede mostrandoci e facendoci conoscere tutte le cose che ha fatto in passato. Se avessimo a che fare con il popolo di Israele, all'inizio era una promessa, giusto? In primo luogo era una promessa fatta da Dio ad Abramo. Dopo 400 anni farò uscire i tuoi discendenti dal paese in cui sono oppressi. All'inizio era una parola di promessa divina. Gli anni passarono, ma non la parola. La parola rimane per sempre. Alleluia, sia lodato Dio. E quando venne l'ora di Dio, sorse un profeta. Questa era la via di Dio. Un profeta sorse con la parola della promessa divina per il popolo di Israele di quel tempo. E già avvenivano grandi miracoli e segni. Erano persone che hanno ricevuto la parola della promessa di Dio e questa è diventata realtà nella loro vita. Alleluia, sia lodato Dio. Cari, oggi è diverso? Oggi è lo stesso. Erano promesse della parola di Dio per questi ultimi giorni e Dio ha posto tutte le parole delle promesse sul lampione. Ora sta chiamando le persone insieme, radunami e dice ai miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio, che tutti ascoltino le mie parole. Alleluia, sia lodato Dio, che prendano a cuore le mie promesse, ci credono e vedono se le mantengo o meno. E noi diciamo, Signore, Tu, verità eterna, onorerai e realizzerai ogni parola e ogni promessa. Questo ci rende felici in ogni tribolazione, in ogni difficoltà, in ogni sofferenza. Quando penso a Dio, al Suo programma, alla Sua parola, alle Sue vie, a tutto ciò che ha fatto, allora mi rallegro nel mio cuore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, che ha guardato a noi con grazia e ha unto i nostri occhi per la Sua parola, per le Sue opere, per le Sue promesse in questi giorni. Il Dio di Mosè è il nostro Dio, il Dio degli apostoli e dei profeti è il nostro Dio, perché c'è un solo Dio e noi vogliamo aver fiducia in Lui e manteniamo la speranza fino alla fine, stando al passo con Lui. Non corriamo avanti, non restiamo indietro, ma andiamo con Lui in tutto ciò che fa, e il Signore sarà con noi. Siete stati rafforzati, la sua parola ha potere, ha vita. Alleluia, sia lodato il nostro Dio. Quanto siamo grati, riconoscenti per questa Bibbia, per questa preziosa e santa parola di Dio. Nessuno ha bisogno di rimanere nelle tenebre, tutti possono avere l'illuminazione attraverso lo Spirito, ma sempre attraverso questa parola non c'è illuminazione di Dio al di fuori di questa parola. Tutto ciò che Dio fa, lo fa secondo la sua parola, e Dio è il Dio della sua parola, e i suoi profeti apostoli lo hanno pronunciato. È stato scritto come testimonianza per informarci di ciò che vuole fare con noi. A Lui sia la lode, la gloria, l'onore e l'adorazione da eternità a eternità. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore. Forse cantiamo il meraviglioso coro: Tu sei degno, Tu sei degno. Tu sei degno di ricevere lode e onore. Tu sei degno, Signore. Tu sei degno, Signore. Di ricevere la lode e l'onore e l'adorazione. Tu sei degno, o Signore. Padre Celeste, la tua parola è venuta a noi. Non ci siamo limitati ad ascoltarle con le nostre orecchie, ma l'abbiamo preso nel nostro cuore e crediamo che apparteniamo a coloro che Tu hai destinato a ricevere la Tua parola pura e santa, senza alcun miscuglio, come promessa divina, a stare calmi, a stare fermi, ad aspettare che Tu faccia arrivare questa parola vivente attraverso il Tuo Spirito, Signore fedele. Come Maria non ha potuto aggiungere nulla, è rimasta calma nella Tua presenza, ha ascoltato la parola della promessa, ha creduto, e lo Spirito di Dio venne su di lei e qualcosa nacque in lei, fu creato. Oh Signore fedele, rendeci tali persone. Oh Dio, che la Tua parola promessa per questi ultimi giorni e fino al Tuo ritorno, che ogni promessa sia posta nei nostri cuori, che possiamo aggrapparci ad essa nella fede, nella fiducia che non tarderai. Signore, Tu farai tutto al momento giusto, come vorremmo che fosse successo già da molto tempo. ma tu sei d'eternità in eternità, mentre noi siamo temporali. Come possiamo comprendere te e il tuo piano eterno? Tuttavia, crediamo che tu ci hai incluso in questo piano. Amato Signore, questa non è solo un'impressione, non è solo un pio desiderio, non è solo un sogno, è la realtà divina. Alleluia, lode, onore, gloria, adorazione a te, Dio onnipotente. Hai fatto grandi cose nel passato e stai facendo grandi cose fino al giorno d'oggi. Ora, in quest'ora, siamo nella tua presenza, il tuo spirito si muove e agisce in mezzo a noi per dare vita alla tua parola, per operare la fede e per confermarla. A te sia lode, onore, gloria e adorazione. Ci hai afferrato nel profondo, ci hai catturato nell'anima. Ti ringraziamo per questo e lodiamo e glorifichiamo il tuo nome meraviglioso e glorioso. Amato Signore, se ci sono ancora dei fratelli e delle sorelle, amici in mezzo a noi e altrove nel paese, e sì, nei vari paesi, Signore, ti chiediamo la grazia e il privilegio di portare le tue parole e le tue promesse per questi giorni al tuo popolo, nel tuo meraviglioso e santo nome. Signore, ci hai benedetti, che nessuno resti fuori da queste benedizioni, che nessuno pensi alla tua parola con la mente, ma creda, creda di cuore affinché possa avere accesso a te. Chiunque voglia avvicinarsi a te deve credere che tu sei lì, che tu sei presente, che tu hai parlato. Alleluia. E poiché tu ci hai parlato, anche noi possiamo parlare con te. Signore, le tue parole sono spirito e vita. Unisci il tuo corpo, prendi il primo posto come il capo, sii tu il primo.
Amen.